Le notizie VEG della settimana.
Eccoci ancora insieme per una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Il sommario. Orso M49, il Consiglio di Stato boccia il ricorso degli animalisti. Disastro ambientale nel Veronese, un agricoltore sparge mais avvelenato e provoca una strage di animali. Scoperto ad Ancona un allevamento lager con 850 cani, la metà malati. Appello di OIPA, aprite le strutture di accoglienza anche ai clochard con i cani. Due anatre uccise con frecce artigianali in un rifugio per animali in provincia di Cuneo. Nel 2020 c'è stato un boom di adozioni di cani. Anche la pop star Katy Perry sceglie di diventare vegana. Sono pronta al 95%, ha dichiarato. Al microfono, Grazia Cominato. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello animalista contro le ordinanze di cattura e captivazione di M49, decretando così l'ergastolo a vita di Papillon. Ce ne parla Edgar Maier di Gaia Animali Ambiente.
È stato dato uno schiaffo bruttissimo all'orso M49 Papillon. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della Lega Nazionale per la Difesa del Cane contro le ordinanze di cattura e captivazione di M49. È stata pubblicata la sentenza che abbiamo letto con gli avvocati di Gaia Animali Ambiente, e il risultato, la conclusione è che a questo punto probabilmente M49 rimarrà in prigione a vita. La lunghissima battaglia legale è arrivata probabilmente a un punto finale. Il Consiglio di Stato, al quale gli avvocati dell'associazionismo animalista si erano rivolti per l'annullamento della sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché nel frattempo M49 era stato catturato, e infondato nel merito il ricorso proposto dalle associazioni per l'annullamento delle ordinanze di cattura e detenzione di M49, ebbene il Consiglio di Stato ha sentenziato che l'esercizio del potere da parte del presidente della provincia di Trento è stato corretto, chiudendo così le porte della gabbia del povero orso. Che cosa sostenevano gli avvocati animalisti della Lega del Cane, ma anche delle altre associazioni come Gaia Animali Ambiente? Si sosteneva che le ordinanze del presidente della provincia di Trento fossero viziate per eccesso di potere e anche per violazione dei principi di economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa. Le questioni legali sono sempre un po' complicate, ma in sostanza è questo. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Evidentemente prima viene l'uomo e i suoi interessi, tutto il resto viene dopo. Gli orsi, come tutti gli altri animali, possono esistere solo se non rompono le scatole, o possono esistere solo nei cartoni animati. Adesso ci sarà un consulto con gli avvocati della Lega Nazionale Difesa del Cane, di Gaia Lex, il centro di azione giuridica di Gaia Animali Ambiente, altre associazioni. Non escludiamo di andare in Corte di Giustizia Europea, ma è un percorso lungo, difficile e costoso.
Insomma, una grave battuta d'arresto questa. La strada è ancora tutta in salita, perché ovviamente non c'è nessuna intenzione di arrendersi, come sottolinea Daniela Musocco, alla quale abbiamo chiesto un commento a caldo.
Non ci sono molti commenti da dare e non voglio entrare nel merito per mille ragioni. Io credo che questa sentenza sia figlia anche della mancanza di unione che c'è fra di noi animalisti. Troppi personalismi, troppe divisioni purtroppo ci rendono vulnerabili. Abbiamo davanti un nemico potente ed è assolutamente necessario questa volta essere tutti quanti uniti. Lo dobbiamo agli orsi, lo dobbiamo a M49, a M57, a DJ3, ma non solo a loro. Lo dobbiamo anche a tutti gli altri orsi che, a fronte di questa sentenza, rischieranno in futuro di essere catturati e di essere incarcerati. Quello che farò io sicuramente continuerò nelle mie azioni, e quindi invito tutti a registrare la propria voce per la canzone Save the Bears Now di Francesco Carollo, e invito anche tutti a prendere parte all'iniziativa del video della propria città. È arrivato il momento di fare azioni forti, ma devono anche essere azioni coordinate con una strategia ben chiara e con degli obiettivi ben definiti. Dobbiamo smetterla di litigare fra di noi perché io sono più bravo, io sono più vegano, io sono più antispecista. Dobbiamo riuscire, e lo dobbiamo a questi orsi una volta per tutti, ad essere un fronte unico, perché il nemico che abbiamo è potente, ma noi possiamo essere più forti di lui.
Per conoscere tutti i dettagli delle iniziative in corso per gli orsi potete consultare l'articolo sul nostro sito Orsi del Casteller, nuovo anno, nuova vita per loro. Radio Vegit continuerà a tenervi aggiornati. Fari puntati in questi giorni anche sull'oasi di Busatello e precisamente su Gazzo Veronese, dove si è consumato un atto criminale che ha causato un vero e proprio disastro ambientale. Ecco il servizio della giornalista Silvia Allegri.
Arrivano bruttissime notizie dalla Bassa Veronese, dal territorio di pianura ai confini con Ostiglia. Siamo nell'oasi del Busatello, un'area protetta, un'area paludosa dove ci sono risorgive e canneti, dove tantissimi animali selvatici trovano rifugio specialmente d'inverno. Ebbene, è stata scoperta lunedì un'autentica carneficina di animali selvatici, centinaia e centinaia di animali morti, nutrie, lepri, volpi, uccelli, piccoli roditori. Questo perché un contadino che ha dei terreni confinanti con l'oasi ha sparpagliato di mais avvelenato i suoi campi per uccidere le nutrie, o almeno questo è il motivo che lui ha portato davanti a chi lo ha interrogato rispetto a questa follia. In realtà questo agricoltore dimostra di non avere nessuna sensibilità verso il mondo animale, evidentemente di non conoscerlo o di far finta, ancora peggio, di non conoscerlo, perché è chiaro che sparpagliare del mais d'inverno con il freddo significa comunque attirare tanti animali che in questo periodo hanno meno facilità a reperire il cibo, quindi tanti animali l'hanno mangiato, sono morti, e la cosa triste è che in questo modo si pensa di contenere i problemi creati dalle nutrie che sono state liberate in natura dopo che la pelliccia di castorino non andava più di moda e quindi sono state in sostanza importate dall'America Latina, come sempre per l'egoismo umano. Tutte le associazioni animaliste sono intervenute, si spera in un processo a breve e si rimane basiti di fronte all'ignoranza delle persone e alla poca sensibilità e al poco rispetto per l'ambiente e gli animali.
Spostiamoci nelle Marche, in particolare in provincia di Ancona, dove un allevamento di cani di piccola taglia si è rivelato essere un focolaio di Brucella canis, una zoonosi infettiva trasmissibile anche all'uomo. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali del NIPAF, Nucleo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, che hanno sequestrato nell'allevamento di Trecastelli quasi 1000 cagnolini, 850 circa, tra chihuahua, barboncini maltesi e altri ancora, tutti maltrattati e la metà dei quali malati. I carabinieri lanciano l'allarme perché alcuni esemplari contagiati potrebbero essere stati venduti e invitano i proprietari a sottoporre i cani a visita veterinaria per evitare la diffusione del contagio. Per ora è stato escluso l'abbattimento degli animali, fanno sapere i carabinieri forestali, ma la situazione dei cagnolini resta drammatica. Sono rimasti nell'allevamento, c'è urgente necessità di diminuire la densità degli esemplari, di separare i maschi dalle femmine per bloccare la riproduzione e di terapie e profilassi. Quest'anno l'inverno è molto rigido e la situazione dei senza tetto è particolarmente difficile, soprattutto per i clochard che hanno come compagni di vita un cane e che si vedono precluso l'ingresso nella quasi totalità dei centri d'accoglienza. Ecco dunque l'appello dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, che chiede di aprire i centri d'accoglienza anche ai clochard con i cani. Ecco il servizio di Claudia Taccani, avvocato OIPA.
Aprite le strutture d'accoglienza ai clochard con i cani. I senza tetto, infatti, preferiscono restare fuori. Questo è l'appello che OIPA Italia ha lanciato ai gestori. Il problema, infatti, è gravissimo. Pensate a quest'inverno veramente molto freddo, dove tantissimi senza tetto, con i propri compagni di vita, sono costretti a dormire all'aperto. Questo perché ancora sono troppe, anzi tantissime, le strutture che su tutto il territorio nazionale non accolgono anche i cani dei senza tetto. I gestori dei centri di accoglienza e addirittura delle mense impediscono infatti ai clochard di entrare se si presentano con l'unico compagno e quindi preferiscono dormire al freddo e non entrare in mensa pur di non lasciare il proprio cane fuori. Quale può essere l'alternativa secondo OIPA? Accogliere i senza fissa dimora nelle strutture d'assistenza di accoglienza e creare delle strutture, anche dei semplici box, per permettere di mettere in sicurezza i propri animali accanto a dormitori o alle mense. Addirittura le mense potrebbero offrire anche dei pasti gratuiti ai compagni dei clochard, magari in sinergia con aziende produttrici di cibo per animali. La stessa sezione OIPA Milano in talune circostanze distribuisce infatti pasti ai cani di clochard, oltre che assistenza veterinaria e comportamentale, il famoso progetto Virginia.
Le associazioni Essere Animali, Humane Society International e Lega Antivivisezione LAV hanno chiesto al Ministero della Sanità la chiusura immediata degli allevamenti di animali considerati da pelliccia in Italia, nell'interesse del benessere degli animali e della salute pubblica. Con una lettera aperta rivolta al Ministro della Salute Roberto Speranza, le associazioni animaliste sottolineano la necessità di implementare l'unica soluzione adeguata a fermare la diffusione e la mutazione del virus, nonché evitare la compromissione dell'efficacia di futuri vaccini, rinnovando pertanto l'appello a vietare la riproduzione, l'allevamento e l'uccisione di animali per fini legati alla produzione di pellicce, attività crudele e non essenziale. Il 28 febbraio prossimo, scrivono le associazioni in una nota, terminerà la sospensione delle attività dei 7 allevamenti ancora attivi in Italia, indetta il 21 novembre 2020 con un'ordinanza del Ministro della Salute. Le associazioni esortano il Ministro a rendere tale sospensione permanente, emanando un divieto definitivo come hanno già fatto molti Stati membri dell'Unione Europea o grandi paesi produttori come l'Olanda, che non hanno esitato a fermare questo tipo di allevamenti a seguito dei contagi avvenuti fra visoni e fra visoni ed esseri umani. Ancora violenza nei confronti degli animali. In provincia di Cuneo, un piccolo rifugio nella località Capornio, due anatre sono state trovate morte accanto al laghetto dove erano solite nuotare, trafitte al collo da frecce rudimentali. Ho denunciato l'accaduto ai carabinieri, ha raccontato al quotidiano La Stampa, proprietario del rifugio. L'episodio mi ha ferito profondamente. Ad ogni animale assegno un nome e ognuno di loro ha una storia. I nomi delle due anatre erano Gelsomino e Ugo. Quest'ultima era un uovo che mamma anatra aveva deciso di non covare. L'ho tenuto accanto alla stufa e sono riuscito a farlo schiudere. Il vile gesto è stato denunciato alle forze dell'ordine. Il 2020, anno in cui noi tutti siamo stati costretti a lunghi periodi di lockdown, ha visto un insolito boom di adozioni di cani. Passiamo la parola a Lorenzo Croce, presidente dell'associazione AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, per un preciso e dettagliato rapporto.
Nel 2020 c'è stato un boom di adozione di cani nel sud Italia, in particolare in Campania, dove sono stati adottati 7.106 cani, e in Puglia, dove le adozioni sono state di 5.785 cani. A seguire Piemonte e Lombardia, con poco meno della metà dei cani per ciascuna regione. Questi sono i numeri contenuti nell'elenco predisposto e presentato in questi giorni dal Ministero della Salute sulla presenza dei cani nei canili italiani, così come segnalato dalle anagrafe regionali. In particolare, quello che risulta da questo elenco è che complessivamente i cani entrati nei canili e nei rifugi italiani sono stati 118.857, ma mancano i dati di Campania e Sicilia, il che fa prevedere che si superi la soglia reale dei 140.000 cani entrati in canile nel 2020. Di questi, 76.192 sono i cani entrati nei canili sanitari, accarappiati, sequestrati o abbandonati, e gli altri 42.000 e 665 sono entrati in canili o rifugio ma senza passare dal sanitario. Tra le regioni che hanno avuto il maggior numero di ingressi spiccano la Campania, il Lazio, l'Emilia Romagna, la Puglia e la Lombardia. Per quanto riguarda i cani adottati, oltre ai dati che abbiamo già dato prima, possiamo rilevare che c'è un aumento generalizzato un po' in tutte le regioni, che ha portato complessivamente all'adozione di 42.360 cani, con vere e proprie punte di record appunto nel centro-sud Italia, e con un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno.
In Australia, a un anno circa dai gravi incendi che hanno colpito il paese, il bilancio finale è davvero drammatico. 191 specie minacciate hanno visto diminuire in maniera significativa il loro habitat. Tra queste, 49 ne hanno perso più dell'80% e 3 miliardi di vertebrati probabilmente sono morti. Il bollettino arriva dal WWF, che ha lanciato il progetto Regenerate Australia, un programma quinquennale da $300 milioni per il ripristino degli habitat, il recupero per la fauna selvatica e per un'economia sostenibile, con l'obiettivo di rendere il paese a prova di futuro. Il 2019, ha riferito ancora il WWF, è stato l'anno più caldo e secco mai registrato in Australia e le previsioni sul cambiamento climatico suggeriscono che gli incendi si intensificheranno e si espanderanno come le stagioni di siccità. Sono pronta al 95% per diventare vegana al 100%. Chi l'ha detto? È un pensiero della pop star statunitense Katy Perry, che ha poi anche aggiunto che il suo cane Nugget si unirà a lei nella transizione. L'artista ha fatto l'annuncio su Twitter condividendo la notizia con i suoi 109 milioni di follower. Non è la prima volta che la Perry si avvicina a queste tematiche. Nel 2019, ad esempio, ha fatto parte di un gruppo di celebrità che includeva anche Serena Williams, Jaden Smith e Will.i.am, che ha aiutato la società vegetale Impossible Foods a raccogliere $300 milioni in un progetto di finanziamento. Segnaliamo ora, come sempre, qualche appuntamento che, per le ragioni che ben conosciamo, saranno tutti online. Cominciamo con domenica 24 gennaio. Alle 18 lo sportello legale OIPA presenta sulla sua pagina l'evento Tutela Animali, che funzione ha, dove si trova, come aprirne uno. Sempre domenica 24 gennaio, dalle 18.30, sulla pagina Comitato Tutela Diritti Animali, nuovo appuntamento con Soggetti Non Oggetti. Presenta l'attrice e autrice Teodora Mastrototaro. In questa puntata saremo ospiti anche noi di Radio Vegit. Lucia Giovannini ci guiderà invece dalla sua pagina martedì 26 gennaio alle ore 20.30 in una live di resistenza spirituale in un mondo che è nel caos. Per Veganuary 2021 invece mercoledì 27 gennaio alle ore 18.30 Vittoria Tomassini sarà in diretta su Instagram e ci parlerà di cosmetici e abbigliamento vegan. Per finire, sabato 30 gennaio alle ore 19 la psicosomatica nel cane e nel gatto, la malattia tra mente e corpo, evento sulla pagina del veterinario dottor Alessandro Prota. Ricordo che tutti gli appuntamenti si trovano sulla sezione apposita del nostro sito www.radioveg.it. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che i podcast del notiziario Veg sono nell'apposito articolo sul nostro sito e vi do l'appuntamento alla prossima edizione.
Le notizie Veg della settimana.